arriverà un momento in cui con le nuove tecnologie risparmieremo tempo, ma non siamo ancora in quella fase e quindi ci vuole un po' di pazienza. Allora, l'altra volta, no, noi avevamo parlato di chi saranno i nostri utenti futuri, abbiamo parlato delle differenze di età, delle caratteristiche che possiamo avere quando abbiamo età diverse, abbiamo detto ci troveremo di fronte sia che vogliamo fare istruzione sia che vogliamo fare divulgazione, dare informazioni, no? Ci troveremo delle audience molto diverse, quelle che riguardano le persone grandi, i baby boomers, e poi però anche quelli che si dice guideranno un po' le scelte del domani, i nuovi trend, e cioè questa generazione Z, no, di nativi digitali, di cui abbiamo detto chissà, no, c'è chi ipotizza che siano proprio anche più abili, più tecnologici, sempre connessi, e quindi ci porranno delle difficoltà specifiche, degli aspetti specifici di cui tener conto. Ora però volevo correre avanti, abbiamo parlato quindi, scusate questa rappresentazione molto sintetica alle mie spalle, non si vede? Perché non è acceso? A proposito, acceso? Bene, non si vede tanto. Abbiamo parlato della generazione Z, dei ragazzi, dei teen, facendo delle ipotesi sull'attenzione, no, che viene prestata alle informazioni. Vi ricordate che abbiamo detto, per esempio, che ci sono delle ricerche che dimostrano che noi guardiamo solo per pochi minuti i video, no, che troviamo online, cioè siamo tanto abituati ad avere informazioni visive, no? Quindi guardarci trailer, guardarci video pubblicitari, guardarci informazioni, no, su come si fanno le cose nei video, però quello che risulta è che questi video sono anche molto brevi in media e che la nostra attenzione comincia a perdere concentrazione solo dopo pochi minuti. Quindi, ipotesi, che senso ha dare informazioni, dare lezioni più lunghe se dopo soltanto 6 minuti la nostra attenzione così vaga, comincia a vagare. Ecco, allora, prima di guardare gli ultimi aspetti di questa carrellata sulle caratteristiche della nostra audience e concentrarci su cosa fanno i bambini, volevo che ci si fermasse un attimo su l'attenzione. Cioè su alcune delle ricerche che sono state fatte sulla disattenzione, sul come lo tradurreste mind wandering, su
vagare mentale,
sì, come diciamo noi, pensare ad altro, no, pensare a dei compiti che non sono collegati con il nostro compito primario, ecco. Allora, uno degli articoli che ho trovato che è interessante sotto, e analizza questo tipo di problemi, è questo del 2012, scritto da Risco e altri colleghi, si intitola Everyday Attention, quindi l'attenzione della vita, no, di ogni giorno. Variation in Mind Wandering and Memory in a Lecture, ed è su Applied Cognitive Psychology. Allora, Risco e i suoi colleghi, no, ci richiamano, richiamano la nostra attenzione sul fatto che l'attenzione è un evento, un fenomeno dinamico, mutevole, cambia in ogni momento, no, è fluttuante, quindi è difficile da analizzare come si misura l'attenzione. Naturalmente, chi si occupa dell'attenzione nel campo della ricerca dei metodi ce l'ha e noi adesso li guarderemo per vedere fino a che punto siamo d'accordo che questo tipo di misure riguardino effettivamente l'attenzione in un modo valido, no? Per noi, che non sia troppo, anche troppo astratto, no? Allora, intanto diciamo che questo, che il mind wandering, che è uno spostamento di attenzione da uno stimolo esterno, l'ascolto della lezione in questo caso, no? Il contesto che viene studiato in questo articolo è l'ascolto della lezione. Il mind wandering è lo spostamento di attenzione dall'ascolto della lezione, ai contenuti della lezione, a dei pensieri interni. Succede, uno ascolta e poi però ha delle preoccupazioni, oppure invece ha delle cose piacevoli a cui pensare, no? È facile, succede durante l'ascolto, la lettura, leggo e dopo un po' mi accorgo che sto andando automaticamente in avanti con la decodifica, ma non sto capendo, no? Per esempio, il mind wandering è stato studiato esaminando gli effetti che ha sulla comprensione dei gialli, no? Quindi uno direbbe, beh, un giallo no? È la cosa che mi interessa di più, che più attrae la mia attenzione, eppure anche in quel caso lì, no? Si va avanti, magari c'è qualche descrizione. Una va e parte, l'attenzione non è più lì e quindi non si capisce la trama, se sono andati indietro, ma chi era, di che sta parlando, cosa è successo. Quindi, mind wandering come spostamento di attenzione che compromette la decodifica in alcuni casi, oppure magari la decodifica no, cioè vado in avanti, però non capisco e c'è un impatto negativo sulla performance. Allora Risco e questi suoi colleghi hanno studiato un aspetto del mind wandering, e cioè il fatto che cresce, aumenta col passare del tempo. Più, cioè, i primi è congruente con quanto dicevamo, no? Dell'ascolto della lezione per 6 minuti. Più passa avanti, più passa il tempo, e più è probabile che l'attenzione vada su altri, si perde l'attenzione al compito, insomma. Allora, com'è stato studiato il mind wandering? Per esempio, uno dei contesti in cui si studia è quello militare, no? Oppure industriale, quindi l'uomo radar che controlla che non ci siano cambiamenti, no? Quindi un'attenzione visiva sostenuta in un ambiente complesso per individuare degli aspetti che non vanno bene. Quindi capite, difficile, no? È difficile stare a lungo a osservare un contesto in cui non succede niente. Pensiamo anche all'analisi della qualità dei prodotti, no? Sono una fabbrica in cui tutto è automatizzato, però ci deve essere un controllo della qualità. Quindi attenzione sostenuta per individuare qualcosa che non va. Questo per dire, no, il tipo di paradigma, come è stata analizzata inizialmente questa decrescita della vigilanza. Sto attenta, è un'esperienza di tanti, no? Sto attenta, aspetto qualcosa, sto attenta, 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 e poi perdo il focus e penso a altre cose e non mi accorgo di qualcosa che invece stavo aspettando. Però, a parte questi contesti militari, industriali e chissà quanti altri ce ne viene in mente anche, Naturalmente uno dei contesti in cui è importante è l'educazione, no? Perché è un'esperienza di tutti aver sentito qualcuno che ci dice ah, i ragazzi non stanno attenti, si distraggono, e poi la nostra esperienza anche come ascoltatori, no? Che queste lunghe lezioni, 2 ore, voleva dire qualcosa? Ecco, per esempio, qui no, questi ricercatori propongono delle ipotesi. Quindi, diciamo, in queste ricerche cosa succede? Si individua un problema, si raccolgono dei dati, delle informazioni su quel problema, e dopodiché è un'ipotesi quella che lega, no? Io ho trovato un indizio, secondo me, quell'indizio è causato da un certo comportamento. Allora Risco e degli altri parlano di queste 3 possibili ipotesi. Uno è l'automatizzazione progressiva, cioè quando svolgo un compito, all'inizio tutta la mia attenzione è richiesta dal compito perché non lo so fare bene. Ma come acquisisco pratica, mi vengono richieste minori energie cognitive per svolgerlo, perché almeno in parte lo faccio quasi automaticamente, no? Si parlava prima del guidare la macchina. Chi impara a guidare la macchina all'inizio tutta la sua attenzione è su muovere, spostare, il traffico, eccetera. Dopodiché con la pratica questa attenzione, questo controllo sostenuto non è più necessario, no? E quindi posso mandare in automatico tutta una serie di comportamenti che non mi richiedono attenzione. E quindi posso fare altre cose, no? Mi si liberano delle risorse per ascoltare la musica, parlare con l'amico. All'inizio non lo farei, no? Sarei tutto concentrato sul mio compito. Oppure pensate a quando impariamo a leggere. All'inizio tutta la mia attenzione è sul decodificare le singole lettere, no? Non capisco neanche quello che sto leggendo, la mia attenzione non è lì, devo prima di tutto acquisire la decodifica. Una volta che ho automatizzato l'aspetto della decodifica, se che non ce la fa, ma insomma ve lo lasciamo perdere, no? Allora la mia attenzione può andare sul capire le cose che sto leggendo. Quindi, prima ipotesi potrebbe essere legata a una automatizzazione che mi lascia libero delle risorse, mi lascia libero dello spazio mentale che posso dedicare ad altro, per esempio a fantasticare, a pensare, no, a cose che non c'entrano con il compito. Certo, viene da pensare. Forse questo tipo di ipotesi è un po' più legata a aspetti che si automatizzano, il leggere, il capire, l'ascoltare una lezione. Può mai automatizzarsi? Cioè posso farlo senza... chiaramente ci sarà una differenza legata alla conoscenza precedente, no? Cioè se io conosco già un argomento, vado a sentire una lezione su quell'argomento, la maggior parte delle cose le so già, no, le ho già capite, non è che devo proprio concentrarmi, no? Oddio, di che stiamo parlando? Però non è detto che questo tipo di spiegazione possa spiegare tutto, no? Seconda possibilità, un executive failure, un fallimento. Io mi do il compito di stare attento, penso di avere il controllo sulla situazione, ma non è così. Cioè il mio sistema di controllo della mia attenzione, dei miei comportamenti, della mia vigilanza non è perfetto come pensavo, e come passa il tempo, no? Magari all'inizio sto attento, no? Sto attento, sto attento, e poi altri bisogni, le mie emozioni anche, no? Aspetti sociali mi lasciano, mi portano via l'attenzione dal compito. Tra l'altro, parentesi, forse ne faccio troppe, ma qui stiamo parlando di eventi interni, no? Eventi interni, quindi qualcosa che dentro di me mi porta a pensare ad aspetti che non sono collegati con il compito. Oddio, mi sono ricordata che dovevo fare, oppure, ah, stasera c'è la festa, no? E quindi, insomma, no? Cioè, aspetti positivi, negativi, oddio, non ho fatto quella chiamata, dopo quando vado via devo rispondere a delle mail antipatiche, non so, tutta una serie di cose che mi portano via l'attenzione. Però non ci sono soltanto i fattori interni, no? Poi ci sono quelli esterni, il mio compagno che scartoccia, oppure c'ha il beep del telefonino, mi attivo per sentire, la finestra che si apre sul computer e richiama la mia attenzione, no? Quindi, automatizzazione progressiva, fallimento nel controllo. Questo non so come si dice in inglese, non lo so pronunciare, cascading inattention, cioè il fatto che, allora, lo scopo del mio ascolto di solito è la comprensione, voglio capire, formarmi una rappresentazione mentale di quello che viene detto. A volte è semplice, a volte no. Ecco, la comprensione, che sarà uno degli aspetti che noi analizzeremo durante i prossimi incontri, riguarda il fatto che io sono capace, leggendo, ascoltando, vedendo qualcosa, di ricostruire nella mia mente come un modello della situazione che viene descritta dal testo. Leggo la storia del Cappuccetto Rosso e mi formo nella mia mente come una rappresentazione mentale di quello che c'è scritto. Quasi lo vedessi, no? Quasi lo vedessi quello che succede. Ecco, questa è la situazione ottima. Leggo e so ricostruire dentro di me quello che ho letto, quello che ho capito. Cioè, ho capito quello che mi dava il testo. Però non è sempre semplice, Cappuccetto Rosso probabilmente ce l'abbiamo bene, no? Ma con tanti testi, con tanti eventi, non è fluida questa costruzione di una rappresentazione mentale. Succede qualcosa che mi interrompe la comprensione. Ma magari vado ancora un po' avanti sperando di recuperare la comprensione. Però se non riesco, e c'è un blocco, una difficoltà nella mia comprensione, la mia attenzione non può essere così compromessa, no? Cioè, sto lì, non capisco, dopo un po' non ascolto più, no? Mi divago. Pensate alla scuola, per dire, no? Cioè, mi stanno spiegando un argomento complesso, non sto capendo. Dopo un po' questo mio non capire fa sì che la mia mente vada via, non sto più lì, magari provo, no? Un po', mi concentro, sto lì, aspetto, chissà che non recuperi, ma soprattutto appunto in una situazione di lezione, no? È possibile che avvenga questo, cioè che ci sia una disattenzione un po' a cascata, forse, no? Per cui non capisco, vado avanti, non capisco, e allora faccio altro, ascolto, penso ad altro, no? E non. Allora.
Come perdere il filo.
Ah sì. Perdo il filo, no? In realtà il mio filo è come se mi consentisse di fare una sciarpa, no? Allora vado avanti, questo filo, vado avanti, e poi c'ho. Perdo, no? Mi perdo il filo e la mia costruzione si blocca. Allora, quello che può succedere, l'ipotesi di questi ricercatori è che questo può essere una delle cause del mind wandering. Magari ce ne sono ancora tante, non sono soltanto queste tre, no? E ognuna copre una situazione specifica. Probabilmente nel contesto che stanno esaminando loro, cioè quello della lezione, no? Può avere un senso questo. In una lezione complessa che io non riesco a seguire, non riesco a capire, a un certo punto la mia attenzione va via. Il mio penso ad altro e rinuncio a capire, no? Anche perché a volte uno riesce a recuperare con una domanda, una ricontestualizzazione, no? Però a volte no. E comunque, insomma, poi uno, cioè, dipende dall'urgenza dei propri bisogni interni, no? Dipende da tante cose, un po' come una scacchiera in cui ci sono un puzzle, no? Tanti aspetti, penso, insieme. Quindi, Prisco, cosa fa? Fa due esperimenti. Primo esperimento, con 60 studenti universitari, gli chiede, in italiano, insomma, è un po' saltato qui nella schematizzazione, 60 studenti universitari chiede di guardare una lezione di 60 minuti, di varie materie. Prendono un filmato con delle lezioni, quindi è un filmato, c'è cioè una persona che parla. Se io avessi qui una videocamera che mi riprende mentre faccio lezione, senza slide, niente dietro. Questa lezione viene interrotta ogni tot, e adesso vi dico quanto, perché non lo sto trovando, allora, da una slide nera, quindi immaginate, si può anche fare. Allora, la mettiamo, dunque sono qui, viene, qui c'è una slide nera, vediamo se ci metto 5, beh, va bene anche così. C'è una slide nera ogni 8 minuti e la domanda è quella che avete visto all'inizio: state facendo mind wandering. La persona, gli studenti scrivono sì, no, e poi si va avanti. Allora, queste... Sì, un video. Mi pareva pertinente quella cosa che avevamo, quell'articolo che avevamo, ma non è un articolo, è più una provocazione, quello che avevamo letto insieme, che misurava l'attenzione dopo pochi minuti, no? E vedeva che la nostra attenzione sui video riesce, che anche lì erano lezioni, no? Riesce a stare attivata 6 minuti, quindi... Se pensiamo alle lezioni, insomma, nel 50, no? Abbiamo detto questo ci porta a pensare che dovremmo trovare qualche soluzione, no? Abbiamo detto magari delle pause, no? Ecco, avevamo parlato anche dei sistemi al computer che ci danno, ci siamo scambiati qualche link, no? Sul Pomodoro Technique e altre tecniche che ci dovrebbero aiutare a prendere delle pause, che dovrebbero evitare questo, perché se io l'ipotesi mia è che se la pausa la programmo io e la metto nel posto giusto, non è così fastidiosa, dirompente, come se la pausa la decide lo studente quando vuole lui, in un momento in cui invece magari ci sarebbe stato bisogno di ascoltare e finire un ragionamento. No? Allora, se io ora qui, che sono nel mezzo della mia argomentazione, vi suona il telefonino e dovete rispondere, e l'avete deciso voi quando fare la pausa. Se invece io finisco di esporvi Risco e poi vi dico ok, facciamo 5 minuti di pausa, lo dico io. Certo, lo dico dopo un'ora di lezione, no? Uno può aver perso l'attenzione almeno 20 volte, vero qui. È un problema complicato, no? Possiamo fare lezioni di Pezzetto di 5 minuti? Anche questo, no? È difficile da immaginare. Quindi non è che c'è una soluzione semplice a questa difficoltà. Nell'esperimento di Risco, il primo, loro prendono 60 studenti universitari, gli fanno vedere questa lezione. Dopo 5, 25, 40, 55 minuti, gli viene chiesto se facevano mind wandering. Cioè, se i pensieri stavano vagando. Non dice molto di più nell'articolo rispetto a quello che gli viene chiesto. Dice uno schermo nero, interrompe le lezioni e gli viene chiesto: stai facendo mind wandering? E loro rispondono yes e no. Fine. E poi si ricomincia. 10 secondi per rispondere. Non troppe domande, non glielo chiedono troppe volte, perché altrimenti creano anche un po', come dire, un prompt per stare attento, no? Cioè, se io ogni pochi minuti dico stai attento, stai pensando ad altro, modifico la situazione. Quindi non troppe, però non troppe poche, perché sennò non lo so cosa succede, no? Allora, nel foglietto che vi ho dato, avevo pensato... Insomma, comunque c'è poco scritto, no? La seconda parte sotto al cued, quello con il prompt, no? Per cui io vi interrompo e dico: ta, cosa stai pensando? Stai facendo mind wandering? Si potrebbe scrivere, cioè una possibilità quindi è questa: voi ascoltate e io ogni tot minuti vi dico: che stai facendo? E voi dite: sto ascoltando? No, sto pensando ad altro. E vediamo che succede. Questo è un primo strumento di misura dell'attenzione durante la lezione. In realtà io ho messo 6-12 perché, avendo letto l'articolo dell'altro giorno, ho pensato: se lo perdiamo dopo, no? Ecco, però... quando mettere queste pause è un problema di ricerca, insomma. Loro nel primo esperimento fanno così: 5, 25, 40, 55 minuti, e chiedono se fanno mind wandering e vogliono vedere se c'è una funzione del tempo. Cioè, ipotizzano che un'ora di lezione all'inizio si sta più attenti e alla fine meno, banalmente. La prima metà della lezione e la seconda metà. Ah, però non ho messo i risultati, sono stata veloce. Allora, vi dico a voce che loro trovano un effetto del tempo, perché trovano che nella prima metà della lezione si risponde che si sta facendo mind wandering meno che non nella seconda metà della lezione. In particolare si dice che si risponde sì nel 43% delle volte, quindi quasi uno su due uno sta pensando ad altro, ma l'effetto del tempo è significativo, quindi yes 43% delle volte, ma nella prima metà è 35, nella seconda metà 52, quindi si sta più attenti, un po' di più, nella prima parte della lezione rispetto alla seconda. Ok, allora 35% prima metà e invece 52%, ma non è che dovete ricordarvi questi numeri, è giusto per capire. Poi dopo fanno anche un'altra cosa di questi dati. Gli hanno fatto delle domande di ricordo alla fine della lezione e guardano quali ci si ricorda di più, no? E trovano che vengono ricordate di più le informazioni che stanno nella prima parte della lezione. Dividono i soggetti in due gruppi. Uno si chiama un primo gruppo è lo multi, no, lo mind wandering, che dice di fare mind wandering meno del 50% delle volte, che comunque è tanta roba, ma li mettono a confronto con gli high mind wandering. E trovano che c'è una correlazione tra il risultato del test e l'essere alto mind wandering. Qui capisco che è complicato e c'è il terzo caso di cui parlavamo prima, no? Cioè che stiamo lì un po' cercando di capire che cosa significa. Vediamo se si ricostruisce. Allora, gli chiedono, allora, il disegno è questo: prendono gli studenti, li mettono a leggere, a vedere questo video, ogni tanto li interrompono e gli chiedono: stai facendo mind wandering o stai attento? Poi alla fine gli fanno anche un test di ricordo, cosa ti ricordi di questo, di quello che hai sentito. Trovano che gli studenti si ricordano meglio quello che arriva all'inizio piuttosto che quello che arriva alla fine, e questo corrisponde un po' anche con quel fatto che stanno più attenti all'inizio, fanno meno mind wandering all'inizio rispetto a quello che fanno nella seconda parte della lezione. Li dividono anche in due gruppi, quelli che dichiarano di pensare tanto ad altri e quelli che invece dicono che meno, lo fanno meno. E trova che hanno risultati peggiori, nominate chi, quelli che fanno molto mind wandering. Vabbè, allora, ci ho detto, poi fanno un secondo esperimento, ma cambiano il tempo della domanda. 2, 20, 35, 50 minuti. Le domande del test, inoltre, la differenza importante è questa, che le domande del test sono su un materiale che sta prima dell'interruzione, oppure dopo l'interruzione. Il risultato, per farla breve, è questa: che la domanda agisce come un fattore di riorientamento dell'attenzione verso la lezione, e cioè quando le domande, date perché l'ho proprio fatto, volevo schematizzare meglio, vediamo se così si aiuta a distinguere. Ok, allora, a parte il cambiamento del tempo qui, che non ho neanche tanto ben capito perché, quello che è di diverso in questo secondo esperimento riguarda il fatto che le domande del test possono essere su un materiale che è fornito appena prima dell'interruzione, quindi parlo, interrompo e la mia domanda è su quello che viene prima, è stato detto prima, oppure parlo, interrompo e la domanda verrà fatta su quello che verrà detto dopo. Allora, vediamo se lo riformulo, no? Io sto parlando, sono io il video, ok? Allora, parlo, adesso vi spiego il secondo esperimento. Blank, vi chiedo, state facendo mind wandering? Okay. Andiamo avanti, lo faccio 4 volte, no? Poi alla fine vi faccio un test. Allora, vi ricordate quali erano le 3 ipotesi di cui abbiamo parlato? Vi ricordate che cos'era, no? Eccetera, eccetera. Quando la domanda era su un materiale precedente dell'interruzione, cioè una bassa performance. L'avevate già perso, quello lì. Se però la domanda è su un materiale che viene subito dopo l'interruzione, la performance è migliore, perché con la mia domanda vi ho dato una sterzata, vi ho riorientato, vi ho detto attenzione, no? E quindi quando c'è una di queste domande, no? Questi suggerimenti a stare attenti, a quel punto per un po' c'è una migliore attenzione e quindi poi va meglio. Per esempio, io recentemente... Ah, mi dica.
Mi ha chiesto anche cosa si sta pensando quando si fa Mario.
Sì, sì, ora non so se... Sì. Ho capito cosa dice lei. Certo, mi aspetterei sicuramente una differenza tra la situazione che lei diceva, in cui io penso a cosa farò per cena, che non ho niente nel frigorifero, oppure dico, ah guarda, mi ricordo che avevo già sentito parlare di questo argomento, no? E quindi si collega a qualcosa, in questo caso qui, non lo so neanche se lo definirei mind wandering. Quello mi sembra.
Una mentale che si sta facendo la persona che sta ascoltando, o se è definita invece proprio mind wandering, perché effettivamente probabilmente la persona perde il momento dell'attenzione, però allo stesso tempo sta andando a recuperare qualcosa di inerente.
Certo, allora lì bisogna capire, chiaramente è un continuum, no? Perché io posso pensare alla cena di stasera, ma posso anche pensare a tutte le circostanze simili a quelle che mi sta descrivendo la lezione, e quindi il mio recupero di quella memoria mi aiuta a capire. Magari non capivo di che si stava parlando, mi viene in mente un aneddoto, dico ah, è come quando è successo, oppure magari mi viene addirittura in mente il capitolo di un libro che ho studiato, che mi può dare una chiave di lettura, no? Quindi chiaramente sono situazioni molto diverse, sono ricordi che mi disturbano in modo diverso. Poi si sa che la memoria a volte è associativa, non è detto che sempre recuperi cose utili, no? A volte recupera informazioni utili che mi servono per capire, alle volte parto con delle associazioni che magari mi portano fuori strada, no? Quindi non sempre la capacità di integrare porta poi a una buona comprensione del testo, dipende dalla mia... Però certo, se non ci sono le conoscenze precedenti non capisco, no? Quindi certo che sono sempre utili. Quindi, ci ho detto, come lo studiamo questo mind wandering? Perché loro hanno fatto così, no? Come diciamo questa seconda parte, una volta deciso a quando fermare, no? Una volta deciso quando fermare, gli hanno chiesto cosa stai pensando, stai facendo mind wandering, che può essere semplicemente un sì no, oppure un sì e a cosa. Chiaramente più roba chiedo e più interferisco, cioè se il mio scopo è solo sapere cosa sta succedendo non devo interferire tanto. Però se invece il mio scopo è riorientare e dire oh, recuperiamo l'attenzione, in fondo perché no, no? Perché non chiedere cosa pensi, no? Cosa c'entra, quanto a lungo ci hai pensato, non lo so, no? Chiedere. L'altra strategia che avevo trovato è rappresentata, diciamo, da questa prima parte, no? In cui è una sorta di autovalutazione, no? In cui io ho lì una uno schema e 5 minuti, 10 minuti metto un puntino. È difficile, però potremmo provare a vedere se ci riesce, no? Perché è difficile? A parte che è un problema di memoria prospettica anche, no? Di ricordarsi di farlo. Cioè io adesso, no? Vengo qui e mi devo ricordare di accendere il proiettore, che mi hanno svinto qua. Accendere il registratore, recupero quello, il materiale, no? Allora, sono. A volte qualcosa mi scordo, no? Mi scordo di registrare, mi scordo di. No? Ecco, allora, e questo, come dire, anche è più facile, però comunque per me, perché è all'inizio come una routine che devo mettere in atto. Cose complicate, però non mi riesce, per esempio il primo incontro mi ero prefissa di buttare via le chiacchiere iniziali, cominciando la registrazione un pochino dopo, no? Buttando via il salve, eccetera. E poi mi sono scordata, non l'ho fatto. E meno male che l'avevo acceso, l'ho lasciato lì e vai, no? Cioè è complicato, no? Fare tante cose contemporaneamente. Questo schemino, no, che ho ipotizzato, si basa su due procedure diverse in fondo, perché il secondo schemino, quello in basso, presuppone che ci sia qualcuno che dà questo suggerimento, no? Mi do la pagina blank e questo mi suggerisce di farlo. In un video è più facile, in una lezione è difficile calcolare. Ci vorrebbe cosa ci vorrebbe? Un allarme?
Un timer
che fa allora tutti sanno che quando fa bisogna rispondere. Possiamo provare con un timer, forse anche troviamo qualcosa online, no? Piuttosto che il coso da forno. Possiamo vedere, facciamolo una volta, no? Così ci rendiamo conto di quanto può essere, e poi che risultati diamo anche, no? E il problema, un altro problema non secondario è quando. 5 minuti, 6 minuti, di più, di meno. Che ipotesi facciamo su questo? Allora, diciamo, abbiamo letto che i 6 minuti sono cruciali, potremmo mettere la prima pausa ai 6. Per verificarlo potremmo metterne un'altra ai 3, per capire se già. Però insomma il 6 mi torna, ecco, io ho trovato in varie ricerche, qui poi anche sulle distrazioni esterne ho trovato i 6 minuti, quindi 6 minuti mi sembra una buona misura, ma sulle altre che ipotesi facciamo? Che una volta che mi sono distratto e ho ripreso e ho dato, ce ne vogliono altri 6 di minuti? 12? Ogni 6? Oppure di più? Oppure di meno? Perché sono già un po' stanca, no? Quindi può darsi che si riduca. Insomma, il tempo può essere uno dei fattori, non solo il fatto che passi il tempo e via via sono più stanca, ma anche quanto tempo, no, posso stare. Forse possiamo recuperare questa informazione.
Ma quegli esperimenti che abbiamo visto sono circa 20 minuti il secondo, no? La seconda stampa da 5 a 25 o da 2 a 20 siamo circa oltre il quarto d'ora, 20 minuti. Forse guardiamo i multipli, dobbiamo vedere un tempo 5 volte superiore, 16. No, pardon, 5:25, 6:30. Oppure i 20 minuti, 6.
Poi devo recuperare il compito, no? C'è quel problema lì. Sì, questo in realtà c'è quest'altro discorso, appunto, che brava che mi ci ha fatto pensare, che qui loro misurano il ricordo, ok? Non la comprensione. Il ricordo presuppone, ma dipende, ora io non ce l'ho le domande, quindi non lo so dire onestamente. Il ricordo può essere anche il ricordo fattuale, no? Quando, quanto, quante volte, no? Non è detto che sia capire, saper fare un'inferenza, saper applicare, no? C'è differenza.
Dipende dal tipo di lezione anche fatta.
Certo.
Di che colore era la giacca?
Sì, ora qui, sì, qui parla di lezioni di psicologia, di economia, su Schiller, no? Presi di quelli pubblicati dalla Open Yale Courses. Arrivederci. Quindi, no, penso che fosse lezioni in filosofia, storia, no? Se erano, capito, di storia, quindi di ricordarsi le date, oppure cambiamenti concettuali, io questo non lo so, ecco, potrebbe essere, non viene specificato, comunque memoria, ecco, non è capire, no, non è. Credo di no che siano a sorpresa, no? Proprio per beccare il più possibile la. Lei dice note?
No,
meglio?
Non note,
credo che siano non note, direi di no, ecco, perché altrimenti lei gli dà un'aspettativa, interferisce, no? Piuttosto che. Quindi, no, secondo me non sono note.
Dovrebbe essere lei
un po', sì.
Se non
noi
a conoscere.
No, ma ora noi siamo lì a discutere, a capire come si può fare, no? Cioè, quindi vi uso, diciamo, come soggetti, ma soggetti consapevoli in questo momento, perché sapete cosa stiamo facendo, sapete, no? Che è diverso da andare in una classe e fare il prompt. Oppure fare un'ora di lezione a distanza, per dire, no? E inserire dei prompt per l'attenzione. Per esempio io ho fatto come ascoltatore, ho ascoltato delle lezioni a distanza in cui l'animatore, diciamo, quello che gestisce la giornata, ogni tanto introduceva dei riattivatori, tipo noi eravamo era online, era sincrona, no? Quindi loro facevano questi interventi, noi eravamo lì ad ascoltare, e però potevamo scrivere nella chat, no? Potevamo però la maggior parte non scriveva, perché non è che 100 persone sono lì che fanno ciao, che bello, no? Così si fa. Scherzavamo lì e loro, gli animatori, sapevano benissimo che questo preludeva, no? Poi a una, a un calare dell'attenzione. Allora ci davano, loro ci chiamavano, no? Tipo ci scrivevano e facevano dei sondaggi, facevano delle domande, no? Cioè cercavano di mantenere il contatto anche con la persona che ascoltava, consapevoli del fatto che se non c'è ogni tanto, no, un saluto, un prompt, una domanda, un sondaggio, un'attivazione, non funziona, no? Purtroppo è complicato, no? Cioè già è difficile venire a lezione e stare attenti tante volte, no? Nella lezione a distanza succede di più. Cosa succede quando io voglio cercarmi un'informazione online? Cambia qualcosa rispetto alla mia attenzione, rispetto al testo? Per esempio, avete visto che ci sono adesso questi corsi online, no? Che si chiamano MOOC. E il problema più grosso è l'abbandono, no? Il drop out. Riescono a finirli pochissimi. Anch'io ogni tanto ne inizio uno. Ce n'è uno a cui mi sono iscritta 2 o 3 volte e non trovo mai. Faccio le prime lezioni. Lui mi continua a mandarmi proposte, no? Ma ce la faccio. Così vabbè, quando avrò un momento libero. Perché è tutto su di noi, no? Noi pigliamo l'impegno e noi dobbiamo portarlo in fondo, no? E chissà, no? Ecco, io farei l'ipotesi che nelle cose che non implicano un rapporto diretto, personale, è più complicato, no? Cioè veramente c'è bisogno di una motivazione molto più forte. Io peraltro ho seguito dei corsi online. Sapete, prima c'era Nettuno, no? A Trieste. Avete visto qualche lezione, forse alla televisione, di notte. Ci sono ancora, ho visto, ci sono ancora anche adesso, alle 3-4 di notte, le lezioni Nettuno di ingegneria, di psicologia. E poi, non l'avete mai viste?
Di notte, no.
Di notte, beh, uno li registra, li vede di giorno, no? E c'era, ecco, e poi dopo abbiamo fatto anche, lì dove era la facoltà dov'ero, avevamo fatto un corso che era online, nel senso che, come faccio io, no? Mettevamo tutti gli audio, i video, tutte le cose lì, per cui chi non poteva venire poteva riascoltarli. E dipende, ecco, cioè ho visto che insomma c'era chi sentiva tutto, riascoltava tutto e chi invece no, no? Quindi più probabilmente ci vuole una disciplina, no? Un desiderio, un'aspirazione a farlo rispetto alla lezione, diciamo, normale in cui comunque c'è, cioè, come dire, anche l'appartenenza alla comunità, no? Si sta insieme, ci si incontra, si va a lezione, no? È più un modo di vivere, no? Invece la persona che impara a distanza la deve rubare quell'ora, non so come dire, no? Cioè gli viene richiesto quello sforzo che è diverso, non è né di più né di meno, è diverso, no? Cioè lo studente che segue il flusso, va all'università, no? Va e, come dire, è il suo ruolo, no? Cioè, poi, sapete, ci sono quelli che studiano e quelli che non studiano, no? Non è che quelli studiano e quegli altri no, ecco. Ma in effetti, ecco, secondo me questi problemi qui di attenzione si possono causare in modo diverso, forse, più che di più o di meno. Dov'è che chi è più attento? I ragazzi che seguono le classi, la persona che segue e ascolta lo stesso materiale a distanza dopo della registrazione bisognerebbe auto-osservarsi anche, no? Poi è difficile perché c'è anche la materia, il docente, quello si fa seguire, quello no. Quindi è complicato, no? Bisognerebbe avere lo stesso docente in due circostanze, su argomenti simili, no? Non uno interessante e uno noioso. Quindi ci vorrebbe due argomenti dello stesso interesse, stesso docente, magari un certo numero di docenti, perché se no su uno solo, vabbè. E ci vorrebbe parecchi docenti e vedere dov'è che l'attenzione riesce a rimanere più sostenuta nella circostanza in cui sono lì presente in aula o quella in cui me la devo vedere come lezione online. Mi viene in mente anche che la lezione online, se perdo l'attenzione, la fermo, la risento, vado a fare, prendermi una merenda e poi torno, no? Invece la lezione in presenza, sì, posso chiedere una cosa, però è difficile, no? Che uno possa intervenire, risentire, quindi c'è anche quello svantaggio lì, no? E, da un lato sono meno motivata a guardare la roba online, dall'altro ho il vantaggio di poterlo fare quando voglio io, quando sono pronto, non sono stanco, quando sento che la mia mente è concentrata, quindi chissà, però insomma secondo me volendo un modo di fare delle analisi su questo c'è, no? Potremmo mettere su un esperimento per verificarlo, tutto si può verificare. E, quindi insomma non siamo fatalisti, ecco, possiamo fare. Allora, quindi che dite, proviamo a fare a pensarci un po', a buttare giù uno schema di valutazione o di autovalutazione rispetto alla nostra attenzione rispetto alla lezione. Non adesso, ci pensiamo, oppure cioè, se avete delle idee già adesso benissimo, ma ci pensiamo magari per giovedì, no? Le mettiamo insieme, facciamo una scheda di auto-osservazione, oppure facciamo una scheda di osservazione sugli altri e becchiamo qualche lezione e chiediamo a qualcuno di poter fare. Sì, prendiamo un collega, diciamo scusa, ti dispiacerebbe se facciamo qualche interruzione alla lezione? Probabilmente gli dispiace, ma magari qualcuno troviamo, qualche collega così di quelli accoglienti. Tanto sono pochi secondi. Il primo esperimento lì di Risco, 10 secondi, bong, no? E invece l'altro 30 secondi nel secondo esperimento, per cui non è un'invasione minima, no? Bene, allora vi lascio questo compito per giovedì oppure per la settimana prossima se è troppo presto, e anche eventualmente chi non l'ha guardato di guardare quei programmi che ci sono alla ho messo il link su Moodle. Che sono per, come dire, controllare il tempo, no? Partendo dall'ipotesi che non riusciamo a stare tantissimo attento, tanto a lungo. Per cui per esempio questo Focus Boost che io il pomodoro, il famoso pomodoro. si può mettere anche su l'iPad, download, sì dai, e lo scarico, tanto, free download, vediamo se è veloce.